benedicimi,
il Signore sia sulle tue labbra nel tuo cuore, perché tu possa annunciare degnamente la sua parola.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli rispose: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». Parola del Signore.
La parola di Dio di oggi è iniziata parlandoci della sapienza, cioè di quella capacità di decifrare la nostra vita per capire quello che davvero ci serve e quello che ci danneggia. Poi la seconda lettura ci ha fornito lo strumento più importante per una vera sapienza cristiana: lasciarci penetrare dalla parola di Dio. Allora lasciamoci penetrare anche noi dal Vangelo di stamattina. E avete notato come si parla delle ricchezze, dei soldi, del potere economico. Sono 3 domeniche, Gesù tocca tre temi fondamentali. Prima ha toccato il tema del potere e ha opposto al potere il servizio. Chi vuole essere il primo tra di voi sia vostro servo. E ha aggiunto: come io ho dato la mia vita per la vostra vita. Domenica scorsa abbiamo fatto delle riflessioni sul significato di questa relazione così importante che è il matrimonio, la famiglia. In una cultura come la nostra, dove prevale l'affermazione individuale, per cui se io mi stanco, sciolgo il matrimonio e me ne vado per i fatti miei, Gesù ha ribadito la forza di una relazione che si modella esattamente sull'atteggiamento che Dio ha nei nostri confronti, un amore fedele che non viene mai meno. E davanti al nostro comportamento di persone umane che abbiamo rifiutato la sua alleanza, l'abbiamo tradita, abbiamo peccato, Gesù ha rinforzato la sua decisione, addirittura donando di nuovo la sua vita per noi. Oggi il tema delle ricchezze. Ecco, lo vedete, direi in sintesi, che cosa dobbiamo fare per essere veramente dei credenti? Non per avere una religione, che è un'altra cosa, ma per essere credenti, cioè per essere veramente in un rapporto profondo, costruttivo, col Signore Gesù, morto e risorto per noi, e da qui poter dire: ho dato senso alla mia vita. Sto vivendo in una maniera veramente dignitosa e la mia vita è orientata a una meta che non tradisce, quella di vivere per sempre nella gioia, nell'abbraccio del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora il Vangelo molto plasticamente ci dice che c'è un tale che corre, notate i verbi, corre incontro a Gesù. Si butta ai suoi piedi, si mette in ginocchio. Beh, questo è già un gesto che corrisponde al nostro essere qui stamattina a messa. Siamo venuti e ci siamo messi alla presenza del Signore. Poi questo personaggio pone una domanda. Non so se anche noi ci poniamo la stessa domanda. Cosa devo fare per avere in eredità non un capitale, non una casa in più, ma la vita eterna? Cioè, perché questa nostra vita terrena non finisca con la morte? Cosa devo fare per avere pienezza di vita? Non so se vi ponete questa domanda, se noi ce la poniamo, se ce la poniamo seriamente, perché porla seriamente vuol dire poi tirarne le conclusioni e decidere alcuni cambiamenti anche nella nostra vita. Beh, questo personaggio che è davanti a Gesù interpella proprio il Maestro e aspetta da lui la risposta. E Gesù, è interessante, gli ricorda i comandamenti, ma non gliene ricorda 10, gliene ricorda 7, cioè quegli 7 comandamenti che riguardano il rapporto con le altre persone. D'altra parte questo è lì inginocchiato davanti a lui, gli ha dimostrato la fede, quindi i primi 3 comandamenti li suppone già nel suo cuore. E allora gli dice: guarda, per avere la vita eterna pensa alla vita che stai vivendo, e gli enumera i rapporti che noi abbiamo codificato in quei 7 comandamenti che spero tutti ricordiamo. Ancora più bello, questo individuo risponde a Gesù con entusiasmo: fin dalla mia giovinezza io li ho osservati. È veramente, direi, una cosa che impressiona, e Gesù ne rimane impressionato. E a questo punto Gesù, dice il Vangelo, lo guardò e lo amò. Si è compiaciuto profondamente di aver davanti una persona che ha preso sul serio il Signore, la legge di Dio, l'impegno etico. E quindi Gesù fa un passo in avanti, come dire: sono così contento che tu hai già raggiunto una pienezza che ti propongo di fare un volo che va al di sopra della vita terrena. E dice a questo personaggio: vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. In questo momento Gesù ha spostato l'attenzione dalla purezza di spirito di questo individuo meravigliosa, buona. Direi che davanti a Dio è in una posizione serena di poter dire: Signore, ho eseguito la tua legge. E gli dice: c'è un passaggio ancora più importante, devi pensare agli altri. Prendi quello di cui disponi e dallo ai poveri. L'atteggiamento di Cristo è proprio questo, di far capire come la vita umana, anche davanti a Dio, non è un problema di essere buoni, di non fare peccati, ma deve essere una vita vissuta, come pure Cristo l'ha vissuta, nel dono totale alle persone con cui viviamo. Io penso che molti di voi sono sposati. Ecco, vi rendete conto che il giorno del matrimonio voi avete deciso di farvi carico della vita della persona che avete sposato al punto tale da essere pronti a morire per questa persona? Ecco, Gesù dice: prendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, cioè non pensare più a te, non pensare a salvare te nel senso individualistico del termine, ma utilizza tutto quello che Dio ti ha dato, e in quello che Dio ti ha dato mettete tutte le capacità che abbiamo, oltre ai beni materiali, utilizzalo per amare, per fare il bene delle altre persone attorno a te. Capite la differenza fondamentale fra una religione individualistica, dove io ho il mio rapporto con Dio e gli altri non mi interessano niente, vengo alla messa la domenica e mi fa un po' fastidio dover dare la mano per la pace a questo qui vicino a me che non so neanche chi è e non so neanche se ha lavato le mani, e tantomeno mi interessa se poi lui ha un problema, affari suoi. Ecco, questa non è la religione di Gesù Cristo. E Cristo gli dice: prendi tutto quello che hai e usalo per la fraternità, la relazione, la costruzione di un rapporto che comincia oggi e che non terminerà mai più. Vi ricordate anche nell'altra parabola, quando Gesù, ricordando il giudizio alla fine, ha detto: tutto quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, voi l'avete fatto a me. Allora, quest'uomo che sembrava già così arrivato alla perfezione di osservare tutti i comandamenti, rischia di sbagliare strada se lo pensa come un fatto individuale. Gesù lo riporta alla socialità, alla fraternità, come ha fatto lui, che ha donato la sua vita per noi. Poi gli dice ancora: poi vieni, seguimi. Poi vieni, seguimi, non è solo un invito fisico a far parte del gruppo dei discepoli, a camminare insieme con Gesù, è molto di più. È veramente una identificazione con la persona di Gesù. È l'invito ad avere lo sguardo come l'aveva lui, a guardare le persone con la stessa tenerezza, con la stessa misericordia, con lo stesso desiderio di salvarle che aveva Gesù, avere la sua fede, la sua speranza, i suoi atteggiamenti, le sue decisioni, il coraggio di soffrire per amore degli altri. Vieni e seguimi, identificati con me, vivi la vita come l'ho vissuta. Allora quest'uomo ci pensa un attimo, diventa scuro in volto, dice il Vangelo, e poi se ne andò triste. Ma come? Era venuto da Gesù cercando il senso della vita, desiderava davvero qualcosa di qualitativamente forte, Gesù glielo propone e a quel punto invece della gioia nasce la tristezza e quest'uomo se ne va. E notate, è importante questo passaggio, perché il desiderio che Cristo ha nei nostri confronti è la gioia, è la felicità già qui sulla terra. Certamente non la gioia dell'ubriacatura di beni materiali, ma quel tipo di gioia che io sono convinto che tutti abbiamo sperimentato quando, riflettendo sulla vita che stiamo conducendo, possiamo dire: sono contento di me stesso, sto vivendo bene, sto veramente realizzando il mio matrimonio, per me il mio sacerdozio, la mia vita religiosa, sto realizzando dei rapporti con le persone corretti. Questa è la vera gioia, quella che rimane nel cuore, dice la seconda lettura di stamattina, quella che anche alla luce potentissima dallo sguardo di Dio è perfetta, è buona. non per gli applausi di chi ci sta attorno, non per un conto in banca molto pieno, ma perché davvero nel profondo del cuore c'è quella serenità di vivere dignitosamente la nostra vita. Gesù vuole questo, allora ci vuole liberare dalle schiavitù, e anche la ricchezza materiale diventa schiavitù quando diventa uno strumento di individualismo e non di servizio fraterno. Guardate la politica di questi giorni, esempio direi trasparente della perversione del cuore umano quando si lascia catturare dalla voglia di possedere. Hanno una bocca come noi, mangiano, penso, 3 volte al giorno come noi, non possono mangiare oro. Perché devono accumulare tanti soldi e per di più in modo ingiusto? Come fanno ad avere felicità nel cuore quando sanno di aver rubato indegnamente quello che era destinato al benessere di milioni di persone che oggi si ritrovano senza lavoro, senza sicurezza di futuro, per il cattivo governo che loro hanno fatto? Terribile. Il denaro non dà la gioia. Gesù arriva a dire quanto è difficile che chi è attaccato ai denari possa far parte del regno di Dio. Ma non dice del paradiso, il regno di Dio è già qui in terra. È nel momento in cui finalmente abbiamo deciso di stare dalla sua parte e riteniamo davvero che il servizio, la fraternità, la solidarietà, il perdono sono ricchezze che danno gioia al cuore. E allora gli apostoli sono sgomenti, direi spaventati, perché capiscono come tutti siamo schiavi del denaro e delle ricchezze, chi più, chi meno. Come sarà possibile salvarsi? È la domanda del Vangelo. Cioè, non è una domanda da poco, ma allora abbiamo una trappola nel denaro, nei beni materiali, che ci porta alla distruzione della nostra vita. Chi ci salverà? E allora il Vangelo ha una frase importante. Gesù, guardandoli in faccia, abbiamo 3 sguardi di Gesù. Il primo sguardo l'ha dato a quel giovane o quella persona che gli ha detto che voleva qualcosa per la vita eterna. Lo guardò con amore. Il secondo sguardo l'ha dato alla folla. Il terzo sguardo lo dà ai suoi apostoli, ma lo dice con più chiarezza. Gli dice, guardandoli in faccia, occhi negli occhi, e gli dice: fidati, quello che non è possibile all'uomo è possibile a Dio. È un affidamento, è una scommessa, è veramente un gettare la nostra vita nel cuore di Cristo. Allora la conclusione di questa parola di oggi a me pare intanto un grande esame di coscienza su come stiamo usando i beni materiali, anche la professione, le abilità che abbiamo, e li usiamo egoisticamente per affermarci o le usiamo per amare, per fraternizzare, per dare senso alla vita delle persone e nel dare senso alla loro vita trovare il senso della nostra? Questa direi la prima conclusione. Ma la seconda conclusione è, direi proprio, di dire: Signore, è terribile, sono schiavo anch'io di queste cose, ho bisogno di essere liberato da Te. Ho bisogno della luce della Tua parola e della forza dell'Eucaristia, che entri davvero nel nostro cuore, lo trasformi e ci renda capaci di fidarci di quella unica sicurezza che ci viene da Te, vera assicurazione sulla vita e non di queste cose materiali che alla fine ci tradiscono e a volte ci rendono addirittura caini, come Caino ha ucciso Abele, per i nostri fratelli, per le persone che vivono con noi. Chiediamo allora al Signore per noi, per le nostre famiglie, per i nostri governanti, per tutto il mondo, che ci sia davvero questa attenzione profonda alla fraternità, unica fonte di una felicità umana che scaturirà poi nella felicità eterna.